ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Almeno 5 persone, tra cui un bambino di un anno, sono state uccise in un attacco ai droni russi nella città ucraina settentrionale di Priluki. Dunque, per il momento, dobbiamo dire, purtroppo gli sforzi diplomatici non hanno effetto. Poi, in questi 25 minuti, il mondo alla radio parleremo del giubileo delle associazioni dei movimenti, per chiudere con la sostenibilità, in sostanza quella ambientale e sociale, come può davvero diventare situazione concreta nella vita di tutti i giorni.
Vladimir Putin has promised revenge for Ukraine's drone strikes on Russian.
Le grandi media internazionali tornano a parlarci della tensione in Ucraina, appunto parlano anche della vendetta di Putin per l'attacco ucraino in Crimea, e su questo è intervenuto anche il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha detto la Russia risponderà agli attacchi ucraini alle proprie basi aeree quando e come le forze armate riterranno opportuno. Peskov ha anche confermato che ieri, appunto, Putin, nella sua conversazione con il presidente degli USA Donald Trump, ha annunciato la sua intenzione di replicare con una rappresaglia l'operazione Spider Web, durante la quale appunto decine di bombardieri russi sono stati colpiti da droni ucraini. E tra l'altro Putin avrebbe detto che nella telefonata col Papa non si sarebbe parlato, almeno per sommi capi, di pace. Immediata la risposta del leader ucraino Zelensky, secondo il quale la Russia cerca costantemente di guadagnare tempo per continuare le sue uccisioni, ha detto Zelensky. Ci aspettiamo un'azione dagli USA, dall'Europa e da chiunque nel mondo possa realmente contribuire a cambiare queste terribili circostanze. Insomma, per Zelensky la forza conta e la guerra può finire solo con la forza. Dunque, per il momento, da tutte queste dichiarazioni avrete capito che l'opzione diplomatica purtroppo non viene percorsa. In arrivo però probabilmente nuove sanzioni, perché l'alta rappresentante europea per la politica estera Kaja Kallas, subito dopo il suo arrivo alla sede NATO di Bruxelles, a chi le ha chiesto se il pacchetto, appunto, di sanzioni arriverà prima del vertice NATO all'Aia, quello che però si svolge il 24 e 25 giugno, ha detto: ci stiamo lavorando, ma non possiamo promettere nulla. E allora, come avrete capito, la situazione non è in evoluzione dal punto di vista diplomatico, e questo ce lo conferma anche lo storico Enrico Giovagnoli, che però parla anche, appunto, dell'impegno di Papa Leone XIV proprio per la pace.
Fino ai primi momenti dopo l'elezione, Papa Leone XIV ha dichiarato di voler mettere tutte le sue forze per contribuire a raggiungere la pace tra Russia e Ucraina in altri luoghi del mondo. E questo certamente non è passato inosservato, tanto che appunto Putin, all'interno delle sue strategie, ha ritenuto utile chiamarlo, incontrando però una richiesta molto precisa, che è quella appunto da parte del Papa di un gesto di pace, quindi di qualche cosa di concreto che vada nella direzione della pace e renda quindi credibili sforzi di dialogo e anche di negoziato.
La diplomazia vaticana cerca ancora una via del dialogo?
La diplomazia vaticana, il Papa stesso, continua a cercare, e direi continueranno a cercare sempre, una via di dialogo, favorire una via di dialogo, che non vuol dire necessariamente essere coinvolti direttamente in prima persona. Insomma, qualunque cosa possa servire alla pace viene caldeggiato da parte del Papa, da parte del segretario di Stato e così via. E questo sta a indicare la sincera volontà di pace. D'altra parte c'è anche molto realismo nel rendersi conto che attualmente i tavoli della pace, per esempio quello di Istanbul, sembrano bloccati, anzi lo sono sicuramente, perché da parte dei due contendenti e in modo specifico da Russia non emerge una volontà di pace, anche se non è da escludere che invece sul piano umanitario Putin possa ritenere utile percorrere la strada del dialogo con la Santa Sede, per esempio per quanto riguarda le iniziative del cardinale Zuppi, più volte richiamato dallo stesso Putin, anche perché in qualche modo queste sono gradite alla parte ortodossa, anche al patriarca Kirill.
Come procedono invece appunto i negoziati tra Stati Uniti e Russia e tra Ucraina, tra Kiev e Mosca?
Purtroppo la novità che sembrava poter essere rappresentata dall'iniziativa del presidente americano Trump sembra scemare, questa novità, nel senso che Trump continua a parlare con Putin, Putin gli ha comunicato la sua volontà di vendetta nei confronti dell'Ucraina per la ferita bruciante che l'Ucraina ha inferto con questa spettata efficace iniziativa distruggendo buona parte della flotta aerea russa. Trump ha altri interessi, gioca su più tavoli, ha proposto a Putin di entrare nel negoziato per la questione del nucleare iraniano, dunque non sembra che Trump abbia in questo momento davvero una volontà di premere sulla Russia o direttamente o indirettamente attraverso sanzioni o che altro, per avere quel gesto che invece giustamente Papa XIV invoca per andare davvero concretamente sulla via della pace.
Siamo arrivati al 40° mese di guerra, i problemi economici possono influire su Mosca o anche su Kiev per trovare una via di dialogo? La guerra si fa sentire dal punto di vista economico e sociale?
La guerra certamente ha un costo economico e sociale che è elevato. Nel caso dell'Ucraina è ampiamente visibile. Sappiamo di meno nel caso russo, perché tutto è, come dire, censurato e non abbiamo notizie di prima mano. Però tutto lascia ritenere che i costi appunto della guerra siano sempre più elevati e che quindi questo sul lungo periodo certamente avrà un peso molto importante, ma non credo nell'immediato.
E allora vedremo nelle prossime ore che cosa succederà. Intanto è arrivato un urgente dall'UNICEF che dice: in Ucraina oltre 2700 bambini uccisi o feriti dal 2022. Fin qui le notizie sull'Ucraina, ma per il resto notizie al mondo. Do la linea a Cecilia Seppia.
Alessandro, buon pomeriggio a te e a chi è in ascolto. Cominciamo con l'attività vaticana, perché questa mattina Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza in Sala Clementina per la prima volta i superiori e gli ufficiali della Segreteria di Stato. Mi consola sapere di non essere solo e di poter condividere la responsabilità del mio ministero insieme a voi, ha detto il pontefice, che citando Papa Montini ha esortato a non lasciarsi inquinare da ambizioni e antagonismi, ma ad essere una comunità di fede. Poi ha anche espresso la sua gratitudine per il lavoro svolto per la vita della Chiesa, un lavoro, ha detto, spesso nascosto. Papa Leone ha ricevuto in udienza anche i membri della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, un'ora di dialogo che ha rappresentato un momento significativo di riflessione, confronto e rinnovamento dell'impegno della Chiesa per la salvaguardia dei bambini e delle persone vulnerabili, ribadita in questa occasione la volontà di continuare la missione affidata da Papa Francesco nel 2014 nell'intento di sviluppare promuovere standard di salvaguardia universali e accompagnare la Chiesa nella costruzione di una cultura di responsabilità, di giustizia e di compassione. La cronaca internazionale ci porta invece in Medio Oriente. L'esercito israeliano ha recuperato nella notte i corpi di due ostaggi, marito e moglie, Gadi Agai e Judith Weinstein, uccisi nell'attacco del 7 ottobre 2023. Entrambi avevano anche la cittadinanza statunitense. Non ci fermeremo finché non riporteremo a casa tutti gli ostaggi, sia i vivi che i caduti, è stato stato il commento del premier Netanyahu. Intanto gli Stati Uniti hanno posto il proprio veto in sede di Consiglio di Sicurezza ONU ad una risoluzione che chiedeva il cessate il fuoco immediato, l'accesso illimitato degli aiuti umanitari e il rilascio di tutti gli ostaggi. Ieri il premier britannico Starmer aveva dichiarato che il Regno Unito sta valutando sanzioni contro Israele e ha ordinato anche un'indagine sugli attacchi mortali contro i siti di distribuzione degli aiuti. Nella striscia si continua a morire, oggi l'ennesimo raid con un drone contro l'ospedale Al-Ahli a Gaza City, nel nord, in cui sarebbero rimaste uccise 10 persone, tra le vittime ci sono anche 3 giornalisti. Israele, nell'intento di occupare l'intera striscia, starebbe anche armando una milizia filo ISIS contro Hamas. Di questi minuti, infine, la notizia della ripresa delle attività in un quartiere di Rafah da parte della Gaza Humanitarian Foundation, che si occupa della distribuzione degli aiuti proprio nella striscia in base al nuovo meccanismo sostenuto da USA e Israele. Andiamo oltre oceano, dove il presidente Trump ha firmato un decreto che contiene un divieto di viaggio per 12 paesi, principalmente in Africa e in Medio Oriente, con la volontà di impedire a molti immigrati e visitatori di entrare negli Stati Uniti. Il tycoon ha inoltre imposto restrizioni, senza però arrivare ad un divieto totale, ai viaggi dal Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan e Venezuela. I cittadini di questi paesi non potranno rimanere negli USA in modo permanente né ottenere visti turistici o per studenti. La mossa riceve la condanna della Cina. La circolazione delle persone è la base per promuovere gli scambi e la cooperazione tra i paesi, ha replicato il ministro degli esteri. Pechino e Washington starebbero invece alla ricerca di un'intesa proprio in queste ore sui dazi imposti dagli USA. L'economia ora, perché la BCE ha deciso un nuovo taglio di tassi di 25 punti base, riviste al ribasso di 0,3 punti percentuali rispetto alle previsioni di marzo. Le stime sull'inflazione, che per il 2025 è prevista al 2%. Le revisioni al ribasso riflettono principalmente le ipotesi di prezzi dell'energia inferiori e di un rafforzamento dell'euro, così dicono i vertici dell'Euro Tower. Confermata invece la stima di crescita per l'eurozona nel 2025 a 0,9%, come nelle stime di marzo. Le proiezioni riducono però la crescita il prossimo anno a 1,1 da 1,2 di dicembre e confermano l'1,3 per il 2027. Intanto la Commissione UE ha approvato la modifica al PNRR chiesta dall'Italia il 21 marzo. La proposta riguarda modifiche a 67 misure in parte non più realizzabili. È tutto, a te la linea.
Noi cerchiamo di capire invece che cosa avverrà, diciamo, un fine settimana, sabato e domenica, perché arriveranno fedeli da ogni parte del mondo per partecipare appunto al giubileo dei movimenti dell'Associazione delle Nuove Comunità. Diciamo uno dei grandi eventi dell'anno giubilare 2025. Parteciperanno infatti gli appartenenti ai movimenti ecclesiali, alle associazioni, alle nuove comunità e ai gruppi di preghiera che appunto assisteranno alla messa presieduta dal Papa. Una speranza che non delude, viene detto, in un tempo difficile per le troppe guerre, per le crisi ambientali, per la grande incertezza sul futuro del mondo. Allora i cristiani sono chiamati in qualche modo ad essere pellegrini e profeti di speranza. Allora abbiamo in linea Paolo Seghedoni, vicepresidente dell'Azione Cattolica. Buon pomeriggio, Seghedoni. No. Evidentemente abbiamo dei problemi di tipo tecnico, ora cercheremo un attimo di risolverli. Voglio capire se c'è Paolo Seghedoni in linea. No, io direi di proseguire col programma, però. Allora, parliamo di sostenibilità. Se mi dicono dalla regia, se è tutto a posto. Seghedoni non c'è, mi sembra. Allora, ogni 7 aziende su 10 in Italia hanno investito in sostenibilità, una percentuale in forte crescita rispetto al 45% del 2022, in cambio di, in qualche modo, di paradigma al centro della sesta edizione del Digital Sustainable Expo, in programma appunto in questi giorni a Roma. L'evento, organizzato dalla Sustainable Fashion Innovation Society,
e in qualche modo si conferma un appuntamento fisso a livello italiano, proprio per parlare del Made in Italy e soprattutto di come però questo Made in Italy può creare sviluppo e senza andare a impattare sui diritti, diciamo, delle persone. Allora, del resto la strada è in qualche modo tracciata dall'agenda 2030 e 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Le aziende sono chiamate in sostanza a investire tramite proprio il PNRR quasi 60 miliardi di euro. Allora, di tutto questo noi ne abbiamo parlato con Valeria Mangani, presidente di Sustainable Fashion Innovation Society, e con Carlo Corazza, che è direttore dell'ufficio del Parlamento europeo in Italia. Valeria Mangani, voi che cosa chiedete per una maggiore sostenibilità sia sociale sia ambientale, ma soprattutto poi questo concetto come va fatto passare?
Noi chiediamo l'istituzione di un commissario straordinario per la sostenibilità, perché serve una figura che possa coadiuvare e mettere a sinergia tutto il sistema, che ora è frammentato in vari ministeri. E perciò serve veramente una forza unificatrice anche per attingere meglio ai fondi del PNRR. Perciò serve veramente una figura che metta tutto a sistema e sia anche molto obiettiva, come è stato istituito un commissario, no, per l'intelligenza artificiale, così deve essere per quest'altro nostro, diciamo, segmento. È un segmento importante, ci sono fanatismi su questo fronte, ci sono conservatorismi e va veramente gestito in una maniera saggia, perché sennò si vede, no, come faceva fino all'anno scorso Timmermans al Parlamento europeo, al quale noi dicemmo che stava facendo un piano europeo tutto uguale, che non si poteva fare perché era
irrealizzabile,
perché era come la livella di Totò. Cioè lui pretendeva che noi italiani, con il nostro Made in Italy, che avevamo i distretti millenari, no? Ricordiamoci a Prato, i cenciaroli che dal Medioevo che dividono stracci in base ai colori, in base al tessuto. E insomma, tutte queste realtà che noi veramente abbiamo come biodiversità proprio artigianale, e loro lo mettevano tutti allo stesso livello, come fossimo, non so, un paese produttore come l'Olanda o come il Belgio. Questo non è possibile. Il Made in Italy ha un valore intrinseco enorme, lo facevano un po' per metterci tutti sullo stesso piano.
Senta, ma secondo lei questa frammentazione che c'è oggi, lei ne ha parlato, tra vari ministeri, che cosa sta comportando?
Ma no, è una frammentazione semplicemente burocratica, non è, diciamo, politica. La figura che io vedo deve essere apolitica, apartitica, perciò deve essere un tecnico eccezionalmente al di sopra delle parti. Però la frammentazione c'è perché ogni ministero naturalmente gestisce il suo pezzettino, no? Poi però non c'è qualcuno che abbia tutta la vision totale per creare l'Italia proprio leader europeo della sostenibilità. E allora poi lo fanno altri paesi, diventano altri paesi leader, mentre invece noi abbiamo il territorio che lo può fare, abbiamo tutte queste realtà.
Carlo Corazza, il Green Deal quanto può realmente incidere sulla sostenibilità? Perché è stato visto anche spesso come un nemico in questo momento, cioè fa coincidere sviluppo e sostenibilità sotto alcuni aspetti sono sembrati due principi dissonanti.
Green Deal è nato come una strategia industriale, quindi per coniugare sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale e sostenibilità economica. Forse nella scorsa legislatura si è ascoltato troppo poco l'industria, che poi è quella sulle cui gambe devono camminare le tecnologie che servono a tagliare le emissioni, e si è data l'impressione di avere un approccio punitivo. È chiaro che oggi c'è più consapevolezza che senza un'industria forte, senza un'industria competitiva, senza un'industria in grado di investire e quindi di trovare quelle soluzioni, noi non riusciremo a raggiungere quei target. Quindi non basta fare delle leggi, anche delle leggi buone, bisogna investire di più. Quindi è mancata un po' la carota e c'è stato un po' troppo bastone.
Ecco, però su questo l'Europa in questo momento è molto divisa. Guardiamo quello che sta succedendo con i paesi dell'ex area di Visegrad e con alcuni nazionalismi che stanno risorgendo e che appunto vedono nella sostenibilità un nemico.
La sostenibilità non è vista come un nemico, è visto un nemico l'approccio che è stato adottato. C'è un dibattito politico, è normale, nel Parlamento europeo ci sono tante forze politiche che si confrontano, alcune hanno una certa visione, altre ne hanno un'altra, però quello che sta emergendo a livello maggioritario è una maggiore attenzione alla competitività industriale. Su questo devo dire che c'è un consenso generale. Stare più attenti a non penalizzare l'industria, stare più attenti a avere un'industria forte, che è anche un tema di sicurezza e di autonomia strategica. Oggi, in un mondo sempre più complicato, dove le autocrazie sono sempre più aggressive, l'ultima cosa che ci possiamo permettere è di indebolire la nostra industria. Ricordiamo che la Cina non è un nostro alleato e non possiamo dipendere dalla Cina per tutta una serie di tecnologie chiave, quindi insomma dobbiamo investire più noi e essere meno dipendenti dalla Cina se vogliamo attuare un Green Deal coniugato con la nostra sicurezza.
Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa.
E allora diciamo che, dicevamo prima, arriveranno fedeli da ogni parte del mondo per il giubileo dei movimenti, delle associazioni, delle nuove comunità, Caputo, sabato e domenica, una speranza che non delude. Allora, perché questo motto? Noi abbiamo in linea Paolo Seghedoni, vicepresidente dell'Azione Cattolica. Buon pomeriggio, Seghedoni.
Buon pomeriggio, saluto naturalmente a tutti gli ascoltatori.
Oggi, adesso ci sentiamo. Allora, Seghedoni, per quale motivo appunto c'è bisogno di ribadire in questo momento il valore dei movimenti, delle associazioni e soprattutto a che cosa vi traguardate?
Ma credo che sia importante perché il mondo, diciamo così, associativo, il mondo dei movimenti, il mondo delle aggregazioni laicali è un mondo particolarmente sollecitato in questo periodo in cui appunto sempre più rischiamo di tutti quanti di essere un po' soli, ecco, anche all'interno delle stesse comunità cristiane, il fatto di essere insieme in un qualche modo ci può aiutare, può essere un modo per essere ancora più incisivi e per sentirsi appunto ancora meno soli. È chiaro che un dato molto importante, e credo che questo giubileo lo confermi, è anche quello delle alleanze, del fatto che appunto a livello italiano, per quanto ci riguarda, ma anche a livello globale, attraverso il forum internazionale di Azione Cattolica e tante altre realtà simili, il fatto di mettersi insieme è davvero molto prezioso per allargare ancora di più questo cuore, questa speranza, questo cammino insieme.
Ecco, questo cammino insieme che poi dovrebbe portare a una maggiore, diciamo, consapevolezza del valore della pace. Però sembra che sì, adesso ci saranno anche delle manifestazioni per ribadire il valore della pace, però bisognerebbe anche ribadire il valore di non dover ricorrere alle armi, anche e soprattutto grazie ai bilanci pubblici.
Questo è molto vero, hai colto perfettamente nel segno. È chiaro che la pace, come sta insomma dicendo incessantemente Papa Leone, come prima ci aveva più volte insomma indicato Francesco e poi insomma tutti gli altri pontefici prima di lui, la pace è un valore inestimabile. Il fatto di poter appunto lavorare, camminare insieme su questa strada è troppo importante, anche il fatto di fare insieme appunto, credo anche, se dobbiamo insomma dirlo, di non appunto utilizzare i denari dei paesi per il riarmo, magari insomma trovare modalità diverse appunto per una difesa che sia comune e che sia meno affidata alle armi e più affidata al dialogo, più affidata alla diplomazia.
Paolo Seghedoni, per concludere, vogliamo un attimo ricordare ai nostri ascoltatori quali saranno gli appuntamenti di questo giubileo? Voi come Azione Cattolica cosa farete?
Ma oltre ovviamente alla grande veglia di domani, di sabato, scusate, di dopodomani, e alla celebrazione con Papa Leone, la celebrazione eucaristica di domenica mattina, domenica pomeriggio c'è un momento molto significativo che appunto abbiamo organizzato insieme al forum internazionale, quindi proprio per allargare il più possibile a tutto il mondo questo grido, questa richiesta proprio sulla pace, si chiamerà Pax et Bonum, ci sarà tra gli altri anche il cardinale Pizzaballa, quindi insomma anche tutto il tema evidentemente della pace in Terra Santa, che insomma è uno dei grandi nodi in questo momento. E poi alla sera una fiaccolata, una grande fiaccolata da Via della Conciliazione verso Piazza Pia, per appunto dare ancora il segno di questo afflato, di questo grido appunto che viene dalle coscienze di tutti, di tanti, credo davvero di tantissimi, il grido appunto per invocare la pace.
E allora ricordiamo, si comincia sabato 7 giugno dalle 8 fino alle 12, sarà possibile effettuare il pellegrinaggio alla Porta Santa della Basilica di San Pietro, poi la sera dopo la preveglia, il programma delle 18 alle 20, sarà alle 21 la veglia di Pentecoste presieduta dal Pontefice. Questi gli appuntamenti principali. Io ringrazio per essere stato con noi Paolo Seghedoni, buon pomeriggio.
Grazie, un saluto davvero a te e a tutti gli ascoltatori.
Fantastica storia la vita.
Il mondo alla radio.
Cari amici, bentornati in diretta. Siamo qua per il consueto spazio di Airday.it, testata di Airday Italia. Oggi c'è Giuliano Giulianini.
Ciao Alessandro, buonasera.
E dall'altra parte invece abbiamo Andrea Campelli, direttore relazioni esterne e comunicazione di Corepla.
Buonasera, grazie dell'invito.
Io però devo salutare anche il tecnico Daniele Giorgi, che ho dimenticato prima di salutarlo, per lui insomma il supporto è fondamentale per fare questa puntata, questa trasmissione. Allora, diciamo una cosa: oggi 5 giugno è la giornata mondiale dell'ambiente. Ecco, il programma per l'ambiente dell'ONU ha dedicato la giornata al problema della plastica. Questo perché, come si legge appunto nell'annuncio ufficiale, l'inquinamento da plastica è arrivato non soltanto in ogni angolo del pianeta, ma anche i nostri corpi attraverso le microplastiche. Questo, dico io, è piuttosto inquietante, perché abbiamo le microplastiche addirittura nel nostro sangue. Giuliano, allora, qual è la situazione?
La situazione, Alessandro, non è buona, perché noi abbiamo l'impressione, da quando facciamo campagne per il riciclo, per la differenziazione della plastica, eccetera, abbiamo, diciamo, nel nostro paese avanzato, sviluppato, abbiamo l'impressione che i problemi si stiano risolvendo, ma in realtà il mondo è più grande del nostro orizzonte. Quindi, per darti alcuni dati, nell'ambiente finiscono ogni anno 52 milioni di tonnellate di plastica. Per dare l'idea di quant'è, se fossero messe in fila farebbero 1500 volte il giro del mondo. Qual è il problema? È che 1.200 miliardi di persone, cioè il 15% della popolazione mondiale, non ha un servizio di raccolta della plastica, ma dei rifiuti in generale, come lo abbiamo noi nei paesi più sviluppati. Quindi chiaramente dove finiscono? Nell'ambiente. Nell'ambiente vuol dire che il 57% di questa plastica che non viene elaborata, diciamo, finisce bruciata all'aperto, senza nessun criterio di filtraggio, di cattura, eccetera. Mentre il restante, 43%, viene lasciato nell'ambiente, e quindi dove va a finire? Nei fiumi, dai fiumi al mare, microplastiche e tutto quello che possiamo immaginare. E purtroppo, secondo l'OCSE, l'agenzia, insomma, l'Organizzazione per lo Sviluppo, questa cosa peggiorerà da qui in poi, se non faremo qualcosa, ovviamente tutti quanti.
E allora senti, Giuliano, però in Europa, tutto sommato, tu in qualche modo l'hai detto, hai parlato, diciamo, dei cosiddetti paesi avanzati, la risposta è in qualche modo migliore?
Sì, ovviamente la risposta è un po' migliore. Per esempio, l'Europa rappresenta il 12% della produzione mondiale della plastica, che non è tantissimo, non è neanche poco. La Cina è un terzo, per dire, tutta l'Asia, compresa la Cina, è più della metà. È anche un settore economico, ovviamente, la produzione della plastica. Non sto parlando di rifiuti, ma proprio della plastica in generale, gli oggetti, i prodotti. In Europa ci sono 1,5 milioni di lavoratori, 51.000 imprese, fatturati di oltre 300 miliardi. Però come viene prodotta questa plastica in Europa? Diciamo meno bene di quello che si potrebbe pensare, perché il 90% è ancora prodotta dai fossili, quindi da materia prima fossile.
Cioè, petrolio. La cosiddetta plastica, diciamo, vegetale ancora è abbastanza di nicchia.
La bioplastica è veramente, sì, di nicchia, è meno dell'1% in Europa, mentre il 9% della plastica viene dal riciclo della plastica. Quindi in Europa, diciamo nella parte più, forse più attenta anche a queste cose, il 90% viene fatta da petroli e affini e il 9% da riciclo. Il resto, veramente uno 0, dalla bioplastica, che speriamo sia sviluppata di più in futuro, magari ce ne dirà
e
qualcosa.
Vedremo un po'. Allora esatto, chiamiamo invece in causa Campelli. Quali dati di raccolta e riciclo voi avete messo diciamo sul piatto durante la vostra ultima assemblea nazionale appunto di Corepla, e poi in sostanza quali e quante aziende fanno parte della vostra filiera? In sostanza, chi siete e che cosa fate? Perché non sempre la gente, esatto, sa che cos'è
Corepla.
Certamente, certamente. Allora, Corepla è il consorzio per la raccolta e il riciclo degli imballaggi in plastica. Per spiegare meglio a chi ci ascolta, una trentina di anni fa è stato creato un sistema in Italia, che è il sistema CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, che prevede una responsabilità estesa del produttore. Vale a dire che chi produce un imballaggio a monte deve pagare una cifra che è inversamente proporzionale alla riciclabilità del materiale. Questa piccola tassazione che c'è a valle serve proprio a garantire il riciclo effettivo del materiale. Quello che fa Corepla insieme ad altri consorzi di filiera è quello di raccogliere questi soldi da CONAI e poi distribuirli ai comuni e alle public utilities per garantire la raccolta differenziata e l'avvio al riciclo. Quindi Corepla è un consorzio senza fini di lucro, è una società privata ma con finalità pubblica, che serve proprio a garantire l'avvio al riciclo della maggior parte degli imballaggi in plastica. I soldi quindi vengono dati ai comuni, perché chiaramente fare la differenziata è un'attività che è costosa. Fare la raccolta a seconda dei sistemi che ci sono e portarle poi agli impianti di riciclo è qualcosa che costa. Quindi questo è quello che fa Corepla da quasi 30 anni, con un sistema che ha dato molti frutti e ha reso l'Italia di fatto un'eccellenza a livello europeo. Quindi lo scenario veritiero, per quanto fosco, che veniva dipinto prima a livello globale, in realtà poi nell'Europa e in particolare in Italia vede un sistema e un metodo che funziona.
Certo, perché qui stiamo parlando della fase del riciclo. Ecco, ci dà qualche dato di riciclo? Io l'ho letto sul vostro comunicato di Assemblea Nazionale, sono incoraggianti. Vuole darne qualcuno?
Allora, il primo dato importante è che la raccolta differenziata in generale in Italia è aumentata del 4%, e questo è molto incoraggiante, perché vuol dire che le persone, i cittadini, hanno capito veramente qual è il valore aggiunto di fare la differenziata. Il dato poi che noi mettiamo è quello di 1,5 milioni di tonnellate di plastica che raccogliamo annualmente in giro per i 7.500 comuni, quindi la totalità dei comuni italiani che serviamo. Di questi imballaggi che raccogliamo, noi riusciamo a riciclare circa il 51%, quindi abbiamo già raggiunto e superato gli obiettivi che dovevano essere raggiunti a fine anno, l'abbiamo fatto lo scorso anno. La parte che non viene riciclata per motivi tecnici o per motivi specifici dei macchinari viene comunque riutilizzata con il cosiddetto recupero energetico, cioè tutto ciò che non può essere riciclato e non può diventare materia prima seconda e quindi nuova plastica viene usato ad esempio nei cementifici per produrre energia al posto del carbone o del petcoke. Quindi i dati sono incoraggianti, ovviamente c'è ancora tanta strada da fare, sia a livello di raccolta che di riciclo che proprio di abitudini da parte degli italiani, ma certamente l'Italia è il paese che da questo punto di vista fa meglio. Chiaramente l'inquinamento per eccellenza è un tema globale, quindi certo, quello che veniva detto prima è un tema in cui, anche se c'è un paese virtuoso, è però circondato da paesi che invece non hanno né strutture né la cultura per fare la differenziata, l'inquinamento là, c'è per tutti.
Là è una battaglia. Senta, sì. Però io vorrei che lei ci desse qualche consiglio utile, proprio molto pratico. Allora, innanzitutto io faccio la mia raccolta differenziata della plastica a casa, la posso buttare assieme al sacchetto nel cassonetto? E poi un'altra cosa, mi mangio lo yogurt perché ho un attacco glicemico in corso e il vasetto lo devo lavare o lo posso buttare così come? Ci dia qualche esempio concreto di perché ha visto che c'è anche la pubblicità, quella per il vetro, che ti dice non devi buttare il vetro nella campana assieme al sacchetto. Invece la cosa la possiamo fare per la plastica?
Allora, intanto facciamo un po' di autopubblicità, perché c'è anche una pubblicità sulle bottiglie in plastica che vanno gettate negli appositi contenitori. Allora, la raccolta differenziata dipende da un comune. In Italia c'è una legge che prevede l'autonomia dei comuni nel conferimento, quindi in alcuni comuni la plastica va insieme ai metalli, in altri va da sola. Comunque, nel dubbio, certamente metterla nel sacchetto della differenziata della plastica, non buttatela nell'indifferenziato, nel sacchetto generico, perché altrimenti quella non viene riciclata. Sui consigli pratici, oltre al vasetto, il vasetto non va lavato, non c'è bisogno di lavare gli imballaggi, perché la prima operazione che viene fatta nei centri di selezione e poi di riciclo è proprio quella della igienizzazione di un lavaggio, quindi non c'è bisogno, si spreca acqua e quindi per l'ambiente non è sano.
E loro hanno già sprecato acqua.
Vabbè, ma da oggi in poi non ce la faccio più.
Facciamo meno docce, così ne salviamo un po'. L'altro consiglio semplice ma utile è quello di schiacciare le bottiglie dell'acqua in lungo, perché le macchine nei centri di riciclo devono poter leggere il codice a barre, l'etichetta che c'è sulle macchine, quindi non schiacciarle dall'alto verso il basso ma per lungo. Questi sono piccoli consigli. Il consiglio più importante è quello di andare magari sui siti del comune per seguire le istruzioni di ogni comune, di essere molto attenti nella differenziata, perché quel piccolo gesto davvero è proprio l'innesco di un circolo virtuoso fondamentale. E poi soprattutto, se posso permettermi, il consiglio più importante è quello proprio educativo culturale, di non confondere il materiale con l'uso che viene fatto. Anche la giornata di oggi, la giornata mondiale per l'ambiente, si parla di inquinamento da plastica, non di plastica. Cioè, il problema non è il materiale, ma il problema è quella manina irresponsabile e anche un po' criminale che getta la plastica nell'ambiente oppure che con un gesto distratto la lascia nell'indifferenziata.
Certamente, anch'io voglio sottolineare questo, tutto il preambolo che abbiamo fatto prima sulla produzione di plastica che aumenta eccetera, e sull'aumento dei rifiuti purtroppo in ambiente è a livello globale, quindi se a valle c'è una corretta raccolta si risolve il problema in pochi anni. Questo è il vantaggio del problema dell'inquinamento della plastica rispetto per esempio al riscaldamento globale. Il riscaldamento globale è una macchina che non si può fermare, mentre l'inquinamento da plastica è un rubinetto che si può chiudere.
Allora, assolutamente, e permette anche, scusi l'interruzione, permette anche di risparmiare emissioni di CO2, che poi è il tema fondamentale, perché attraverso il riciclo, per dare due dati, noi lo scorso anno come Corepla, solo riciclo degli imballaggi in plastica in Italia, abbiamo risparmiato 500.000 tonnellate di materia prima vergine, quindi usata derivata dal petrolio, e abbiamo evitato l'emissione di 1 milione di tonnellate CO2 equivalente. Quindi il riciclo serve anche e soprattutto a questo.
Io vorrei continuare sul tema tutorial, perché è interessante per i nostri
No, perché quello serve poi concretamente.
Sì, siamo alla radio, quindi dobbiamo fare una comunicazione più possibile per tutti. Allora, quella dello schiacciamento per lungo non la sapevo neanche io, quindi da oggi in poi non schiaccerò mai più una bottiglia dall'alto in basso. Però, per esempio, altri grandi dubbi: il polistirolo e i tappi di plastica delle bottiglie. I tappi di plastica vanno separati dalle bottiglie ora che stanno attaccati. Il polistirolo si può mettere nel cassonetto della plastica?
Allora, la risposta è no alla prima e sì alla seconda. No, c'è questa direttiva europea che prevede che il tappo sia solidale con la bottiglia, per un motivo molto semplice, non per fare un dispetto a chi beve dalla bottiglia, ma perché il tappo è molto piccolo e rischia di essere disperso nell'ambiente e di non passare, anzi di passare attraverso i vagli che vengono utilizzati negli impianti di riciclo, quindi rischierebbe di essere disperso. Quindi il tappo va lasciato attaccato alla bottiglia. Il polistirolo sì, un materiale leggerissimo con delle qualità ottime per proteggere sia gli alimenti che elettrodomestici o altri oggetti, ed è un materiale plastico, quindi va gettato insieme alla plastica.
Senta, una cosa però perché allora l'impressione è che il metodo porta a porta sia quello che funzioni di più. Peccato che nelle grandi città è un po' difficile da realizzare. Infatti qua a Roma, per esempio, è stato attuato nel primo municipio, negli altri municipi questo non è possibile. La raccolta con i cassetti stradali, voi quanto vedete che realmente ha successo questo metodo?
Allora, i metodi di conferimento e di raccolta sono vari. Porta a porta certamente sarebbe il più efficace, ma anche il più costoso, ovviamente. Dipende da come sono strutturate i comuni e le public utilities di ogni comune. Certamente quello dei cassonetti, anche se non è piacevole dal punto di vista estetico, è un metodo che permette a chi si occupa della raccolta stradale di farla spesso, quindi è sicuramente efficace. Il tema non è il tipo di raccolta, ma è la qualità del materiale che si trova dentro. Cioè dobbiamo essere bravi e responsabili noi a far sì che il materiale che si trova nei cassonetti, della plastica, dei metalli, del vetro, eccetera, della carta, eccetera, eccetera, sia veramente quello che va riciclato in quel cassonetto, perché altrimenti prende un flusso poi il prodotto e difficilmente lo farà tornare indietro. Quindi è importante, è un gesto di grande responsabilità quello di conferire correttamente con la qualità del rifiuto. Anche se sembra un'espressione paradossale, ma il rifiuto deve avere una qualità alta, nel senso che deve essere omogeneo in quel materiale.
Una domanda. Allora, prima abbiamo parlato del fatto che le bioplastiche esistono, però non sono così, sono veramente una parte minimale della produzione, anche degli imballaggi, penso ai flaconi, alle scatole, eccetera. Perché questo, secondo voi, anche se voi siete a valle della filiera, quindi magari però ne avete certamente un sentore, perché è così difficile sostituire le plastiche, magari quelle non riciclabili, con delle bioplastiche che sarebbero anche compostabili magari in certi casi?
Allora, plastiche in realtà non riciclabili sono veramente poche, se non nulle. Cioè tutti i materiali plastici possono essere riciclati, hanno semplicemente flussi, gestione e costi differenti, però potenzialmente tutto può essere riciclato. Addirittura adesso con il riciclo chimico si potrà arrivare forse a scomporre il polimero nella composizione originaria. Poi sulla bioplastica bisogna essere chiari, qui mi rendo conto che l'argomento è un po' tecnico, sì, magari certo, non affascinante, però bisogna parlare di origine, cioè bioplastica nel senso che viene dal vegetale e non dal fossile. Molto spesso anche nella terminologia viene confuso con la plastica biodegradabile, esatto, che è quella dei sacchetti, quella compostabile.
Che però invece ha origini chimiche quella.
Che, esatto, però va conferita con l'umido, quella ci serve per raccogliere, certo, gli scarti alimentari e per diventare compost, e quello è oggetto addirittura di un consorzio a parte che si chiama BioRepac, che si occupa proprio di quella plastica compostabile, che è molto delicata e non va confusa con la plastica, con l'altra plastica. Gli impianti, questo è quello che si intende quando si parla di qualità del rifiuto. Se io butto il sacchetto della verdura che è biodegradabile con la plastica normale, quel sacchetto non diventerà compost e umido. Certo. Quindi l'argomento è complicato e quindi il tema fondamentale è quello di non essere mai superficiali nel raccogliere informazioni, perché se vogliamo fare correttamente la differenziata e quindi contribuire fattivamente alla salvaguardia dell'ambiente, dobbiamo dare informazioni corrette e conoscere bene. È complicato, però sicuramente si andrà verso un incremento delle quantità che vengono riciclate, perché ormai ovviamente si citavano prima degli esempi di alcuni paesi che non hanno neanche le strutture per fare la differenziata, ma in paesi avanzati come l'Italia e come il continente europeo ci sono le strutture per fare il riciclo, e il riciclo è la strada più vantaggiosa dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.
E allora, sicuramente argomenti importanti, insomma. Campelli, Andrea, direttore relazioni esterne e comunicazione di Corepla, ci ha dato tra l'altro tutta una serie di utili consigli. Grazie Campelli, buon pomeriggio.
Grazie a voi, grazie, arrivederci.
Allora, Giuliano, se non sbaglio tra poche ore ci sarà un appuntamento abbastanza importante, perché oggi appunto è la giornata mondiale dell'ambiente e di questo si può e si deve parlare.
Sì, allora Erde Italia partecipa a un festival musicale al laghetto dell'Eur, Viale Africa, Euro Music Fest, con uno stand e soprattutto un talk proprio sulla plastica, tra plastica e natura, un patto da riscrivere. Tra l'altro sarà presente anche Corepla, ci sarà Roma Capitale, la Regione Lazio, l'ISPRA, l'Università della Sapienza, l'ICS Ambiente, insomma una serie di attori del mondo delle filiere e anche dell'amministrazione dei rifiuti, del riciclo, eccetera, per parlare di questo, di questa battiamo la plastica, come è il tema di questa giornata mondiale dell'ambiente. Il talk ci sarà alle 19 al Laghetto dell'Euro, ovviamente siete tutti invitati, è gratuito, e poi ci sarà anche la performance di Moby Dick, che è il nostro street artist testimonial di Erde Italia, che farà lì per lì un'opera dedicata a Papa Leone e in particolare alla sua frase per la pace disarmata e disarmante. Io non so che cosa farà, ma sono molto curioso.
E allora, perché uno è curioso ci deve andare. E ripeti, quando, dove?
Allora, noi siamo lì oggi, domani e dopodomani, più o meno dalle 5 alle 19:30, però il festival va avanti anche la sera, è musicale.
Il talk ci sarà?
Il talk alle 19 oggi.
Alle 19 di oggi, al Laghetto dell'Euro. Io vi lascio con un brano di Green Day, un brano del 2004, Boulevard of Broken Dreams.
Empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one.